File 33. Pagina 244. Remo Perpetua. Questo commerciante romano, abitante a Lungo Tevere e Tor di Nona, era un simpatizzante del Movimento Comunista d'Italia. Fu arrestato in casa sua nelle prime ore del mattino del tragico 24 marzo, come Ernesto Micheli, dai militi della PAI comandati da un sottufficiale tedesco. Venne condotto nella vicinissima Regina Coeli, ma nel carcere della Lungara rimase poche ore. Alle 17:10 era già sul camion che lo conduceva alle Fosse Ardeatine. Da notare che l'epigrafe cita quel triste 23 marzo come giorno delle Ardeatine. Coloro che apposero la lapide vollero con tutta probabilità accomunare in un nesso inscindibile e inconscio via Rasella e la strage. Il ricordo marmoreo per Remo fu posto dai baroncini de Ponte, forse un gruppo di amici. Eusebio Troiani. Mai iscritto al Partito Nazionale Fascista, gli fu difficile trovare lavoro, ma non ebbe il coraggio di lasciare l'Italia. Nel periodo clandestino operò per il Movimento Comunista d'Italia, avendo la responsabilità dell'organizzazione della lotta all'esquilino. Da lui partivano gli ordini per sabotare il servizio telefonico nazifascista in città, per strappare i cavi e i pali telefonici. Dopo una riunione dove furono fissate le basi per l'organizzazione del movimento, i compagni non lo videro più. Il 21 marzo egli scompare. A mezzogiorno le SS lo arrestavano e il vecchio aveva ben 51 anni, quel giorno ringiovanì. Attaccò da solo le SS, violentemente si gettò su di loro, riscosse un attimo di meraviglia negli stessi persecutori per l'agilità, la potenza e il coraggio. Così lo ricorda il suo movimento. Le cronache ricordano infatti che Eusebio venne sopraffatto dai tedeschi. Voleva far scomparire dalla tasca, al momento dell'arresto, un taccuino, dove erano annotati gli indirizzi telefonici dei compagni di lotta. Il prezioso elenco non fu mai ritrovato. Fu scaraventato su un furgone e condotto alla pensione oltremare di via Principe Amedeo, quindi dalla banda Koch e non dalle SS naziste, dove temette di non resistere alle torture inflittegli. Lottò con se stesso e resistette senza rivelare nulla riguardo ai propri compagni. In quel momento atroce il martire del movimento sa che cosa si voglia da lui, i nomi dei compagni. Le sue convinzioni fanno sì che in quel momento le energie vitali si raddoppino, si triplichino. Egli sa di possedere una forza invincibile e appunto tace. I colpi sono tali che egli soccomberebbe al primo insulto del ferro, della forbice o del bastone di gomma. Egli si fa muto, come si fa muto Eusebio Troiani. Il riconoscimento della salma alle Fosse Ardeatine fu assai improbo, del suo corpo rimaneva ben poco. Martiri mutilati di guerra. Troviamo i mutilati di guerra protagonisti della storia della resistenza romana innanzitutto il 10 marzo 1944, allorquando nei dintorni dell'edificio sede della Casa Madre in piazza Adriana, in occasione dell'anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, un corteo fascista con labari e gagliardetti pretese il saluto e il sostegno della popolazione. I GAP appostati li attaccarono con bombe e mitra. I GAP centrali, inoltre, avevano elaborato un piano per attaccare l'ANMI, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, dove un corteo fascista si sarebbe recato per celebrare la fondazione dei fasci di combattimento. Ma l'azione partigiana non ebbe seguito, avendo il comando germanico proibito la manifestazione. 15 giorni dopo quegli eventi, alcuni autorevoli mutilati della Grande Guerra e attivi esponenti della lotta contro i nazifascisti, ora ricordati al centro del vasto ed artistico cortile, dovevano immolarsi alle Fosse Ardeatine. Nelle pagine che seguono presenteremo le loro vicende, con l'esclusione di Edmondo Fondi, che insieme al collega di lavoro Lombardi compare nella lapide apposta dall'esattoria comunale. Carlo Avoglio, siracusano, era stato ufficiale nella guerra 1915-18 e ne portava nella viva carne le grandi e vere decorazioni delle battaglie combattute contro i tedeschi. Le cicatrici di ben 14 operazioni chirurgiche esserbava nell'animo immutata l'avversione per i barbari. Avoglio fu un attivo partecipante e propagandista delle attività del Partito d'Azione, tant'è che il suo tempo era diviso febbrilmente tra i lavori del suo ufficio, le cure della famiglia e l'opera appassionata che dava al partito, dai martiri del Partito d'Azione. Il 28 gennaio 1944 fu arrestato per opera di quell'efficace istituzione di regime chiamata dell'Azione. Fu portato a via Tasso e il 24 febbraio trasferito a Regina Coeli, terzo braccio. Armando Bussi, nato a Modena nel 1896 da famiglia romana. Sin dall'età di 16 anni militò nel Partito Repubblicano. Tutta la sua vita fu ispirata agli ideali mazziniani e per essi lottò. Tenente nella Grande Guerra, a Caporetto perse l'occhio sinistro a causa dei gas. Fu catturato e deportato in Germania. Riuscì a fuggire dal campo di Brannau e riparò in Boemia, dove partecipò ai moti rivoluzionari di quella regione. Tra mille traversie riuscì a ritornare in Italia e riprese la propria attività politica. Durante il fascismo fu salvato dal confino per i suoi meriti di combattente e mutilato. Assunto con la qualifica di aiuto applicato presso il deposito locomotive, nel settembre 1924 riuscì ad evitare il fermo da parte della questura, che aveva proceduto ad una perquisizione domiciliare nei confronti di un gruppo di dipendenti dello scalo San Lorenzo, tutti ex combattenti sospettati di appartenere ad Italia Libera. Nel 1932, dopo l'arresto del gruppo dirigente di Giustizia e Libertà, Bussi venne incaricato di dirigerne l'attività politica. L'8 settembre lo trovò pronto alla lotta clandestina, da Partito d'Azione. Partecipò alla battaglia di Porta San Paolo e accettò l'incarico di far parte del comitato militare del partito. Il suo compito era quello di corriere delle bande armate, di protezione degli ebrei e di soldati italiani alla macchia. Sprezzante del rischio d'essere arrestato, moltiplicò le azioni, ancora più preziose per i compagni grazie alla sua comprovata esperienza. Soleva dire: studenti e operai, un perfetto binomio di forza e di sicurezza per l'avvenire. Insieme all'ingegnere Elio Bernabei venne arrestato il 3 marzo grazie all'infiltrato Francesco Argentino, agente delle SIM, dai miliziani della Koch. Nella pensione di via Principe Amedeo subì torture e percosse. Sopportò tutti i tormenti senza che una sola parola uscisse dalla sua bocca. I due ferrovieri partigiani vennero quindi condotti a Regina Coeli. Armando, stretto collaboratore di Pilo Albertelli, non a caso fu inserito per primo nella lista dei 50 nomi di persone da fucilare alle Ardeatine, su indicazione di Koch e Caruso. I nomi di Guglielmo Farnetti e di Armando Bussi sono nella lapide dello scalo San Lorenzo, accomunati dagli ideali antifascisti dal 1921 al 1944. Nel quartiere popolare di San Lorenzo, come in quelli di Testaccio e di Trionfale, era particolarmente forte l'organizzazione autonoma degli Arditi del Popolo, vedi Vincenzo Baldazzi. Scrive Maria Sanfilippo: durante il congresso nazionale fascista del 1921, terzo congresso dei fasci di combattimento, nota del redattore, le squadracce, specialmente quelle toscane, cercano di spugnare la Roccaforte Rossa, ma sono respinte dall'insurrezione di quasi tutta la popolazione, le donne in prima fila. La mobilitazione di quartiere dura 5 giorni, 9-13 novembre 1921, finché le squadre fasciste, compresa la famosa squadra fiorentina La Disperata, non debbono abbandonare Roma. Il 9 novembre 1921 il ferroviere Guglielmo venne ucciso con un colpo di pistola. Il giorno dopo fu proclamato dalle Camere del Lavoro lo sciopero generale, a cui aderirono tutti i ferrovieri. Questo fu il primo di tre eventi che sono pietre miliari della storia popolare di San Lorenzo. Guglielmo Farnetti ne fu la prima vittima. Sembra che sia stato ucciso da un colpo di arma da fuoco sparato dai fascisti da un treno. Il barone Filippo de Grenet, funzionario del Ministero degli Affari Esteri, valoroso combattente e mutilato della Prima Guerra Mondiale, era da alcuni mesi ritornato dalla prigionia in Egitto grazie ad uno scambio di infermi. La notte di Capodanno del 1944, Montezemolo e Degrenè, che si conoscono entrambi per fama, si legano subito di buona amicizia ed iniziarono immediatamente un programma di stretta e feconda collaborazione. Ripa di Meana. Filippo entra nel fronte militare clandestino. Nel primo pomeriggio del 25 gennaio fu arrestato nella sua abitazione di via Sant'Agata dei Goti, dopo aver ospitato una riunione operativa del centro insieme a Montezemolo. In via Tasso mantenne intatta la sua fierezza, da uomo senza paura. Rivedendosi un giorno nella prigione, disse all'amico: «Eppure non rimpiango la notte dell'ultimo dell'anno, Beppo». Ripa di Meana. Armando Fantacone era un avvocato di 27 anni, tenente dei bersaglieri e mutilato di guerra. Entrò nella resistenza nelle file della banda neri del Partito d'Azione, con il compito di fornire ai compagni documenti d'identità falsi. Fu arrestato per attività sovversiva dai tedeschi il 28 gennaio insieme ad Avoglio, a seguito di delazioni di spie italiane prezzolate dal nemico, Partito d'Azione. Il suo arresto avvenne nella sede della SAIEB, S.A. Importazione e Esportazione Bestiame, dove era impiegato sotto la direzione di Carlo Avoglio, che lo aveva inserito nella banda neri. Fu immediatamente tradotto a via Tasso, cella 13, e successivamente al terzo braccio, cella 282. Dal carcere, poco prima di morire, scrisse il suo testamento spirituale, nel quale condannava chi, invece di vivere l'alto ideale di libertà, si vendeva al nemico, denunciando il nome dei propri compagni. Il 24 marzo il recluso Remo Pellegrini vide passare Fantacone. Andava in barella perché gli mancava la rotula, in quanto era stato ferito in Albania e non poteva camminare senza un grande bastone. Egli capì che non era possibile che stessero portando Fantacone e gli altri prigionieri a lavorare. E volete sapere fino a che punto è giunta la perfidia degli sgherri che lo tenevano in carcere? Quando i familiari dovettero recarsi a ritirare gli oggetti personali e le poche migliaia di lire che egli aveva con sé al momento dell'arresto, fu detto loro che il denaro era stato prelevato dallo stesso detenuto il giorno prima della sua morte e fu mostrata una firma di lui, una firma falsa. Dopo la scoperta delle fosse, l'avvocato Alberto Fantacone, padre di Armando, fece parte dell'associazione Sesto Braccio, sorta per l'assistenza e la consulenza gratuite, oltre che per la denunzia di casi pietosi riguardanti gli ex reclusi politici del carcere della Lungara. Vincenzo Saccottelli abitava in via Mocenigo 20, in uno dei palazzi d'angolo tra Piazzale degli Eroi e via Andrea Doria, in una zona dove risiedevano numerosi vecchi anarchici e repubblicani, laddove esiste attualmente il Circolo Giustizia e Libertà. Vincenzo era un falegname un po' avanti con gli anni, con una pensione di invalido di guerra a causa dei gas asfissianti austriaci. Lo arrestarono insieme all'avvocato Cesare Leonelli nel febbraio del 1944. Simone Simoni, originario di Patrica, Frosinone, era un generale di divisione, 35 anni di servizio militare, 8 campagne di guerra, 2 ferite che lo avevano reso grande invalido, 7 medaglie al valore. Fervente cattolico, la sua fede venne messa duramente alla prova quando a El Alamein il suo unico figlio maschio, Gastone, capitano di cavalleria e paracadutista, cadde con molti suoi commilitoni nel tentativo di proteggere la ritirata di Rommel. Era in pensione, lui era al di fuori, poteva starsene tranquillo, ma non poteva vedere tanti giovani uccisi, massacrati in questo modo da noi stessi, non dal nemico. Vera Simoni. Era particolarmente attivo nella preparazione e distribuzione di carte d'identità false, con le quali riuscì a salvare molte persone ricercate. Fu arrestato il 22 gennaio, 3 giorni prima di Degrenè e di Montezemolo, con i quali condivideva le sorti e l'attività del fronte militare clandestino di Roma. Fu rinchiuso nella cella numero 13 di via Tasso per 60 giorni, in un ambiente angusto, senza finestre e aria, tracciando sul muro un suo personale calendario per non perdere la cognizione del tempo. quale fosse la sua calma interiore e quale conforto ne ricevessero i prigionieri che gli stavano intorno, si può desumere da quanto scrisse un recluso di via Tasso. Era solito prepararci agli interrogatori e quando ci riportavano indietro dalle torture, le sue parole erano così confortanti che sembravano lenire anche il dolore. Eppure il generale era affetto da tubercolosi contratta in guerra, era un povero relitto umano, come egli stesso si definì. Il dottor Cardente, medico costretto a prestare il suo servizio in via Tasso, ne chiese a Kappler l'immediato ricovero. Il colonnello nazista, per tutta risposta, disse: «Non si può. Del resto qui i prigionieri stanno poco tempo, mentre si esplica l'istruttoria. Poi o saranno lasciati liberi o verranno inviati in Alta Italia». A Simoni si deve l'incisione sul muro della cella del nome Jesus, scritta su di una croce. Dopo la sua uccisione alle Ardeatine, il suo corpo venne riconosciuto solamente alla fine di agosto 1944. I solenni funerali si celebrarono nella chiesa di San Silvestro il 7 settembre. Nel 1996 scrisse Claudio Fava che per anni, ogni volta, passando davanti alla lapide di via Ferrari, non ha potuto fare a meno di pregare per il generale Simoni. Infatti il giornalista rimase colpito dal paradosso storico che coinvolse il figlio. Morto per difendere il tedesco, il padre che lo combatteva, e così rivedermi ogni giorno sotto gli occhi il patetico, volenteroso tentativo di ricordare quel duplice dramma, mi è sempre venuta addosso una terribile tristezza. L'ufficiale di complemento Carlo Zaccagnini venne richiamato alle armi nel 1940 e inviato in Cirenaica. Ferito gravemente, fu congedato nel 1941 come invalido di guerra. La motivazione della medaglia d'oro alla memoria di questo avvocato, libero docente di diritto internazionale, braccio destro di Placido Martini e fondatore dell'Unione Nazionale della Democrazia Italiana, così recita in modo eloquente: «Tra i primi nel movimento della Resistenza, venuto a conoscenza che in località vicina erano stati catturati 4 compagni, non esitava ad attraversare una zona fortemente presidiata, penetrando nel luogo di detenzione, e riusciva con un abile stratagemma a liberare i giovani. Ricercato attivamente e poi catturato in seguito a vile delazione, il 25 gennaio nei pressi di Piazzale Flaminio, per poi essere trasferito a via Tasso e poi a Regina Celi, nota del redattore, sopportava stoicamente per ben 60 giorni atroci torture e inumane sevizie, senza mai nulla rivelare che potesse nuocere alla causa della resistenza. Alle fosse ardeatine insieme al Martini suggellava col supremo sacrificio la sua profonda dedizione alla causa della libertà della patria». D'altra parte il giovane eroe dei grandi occhi sereni, precorrendo l'imminente destino, aveva scritto: «Alle volte io sento che potrei immolarmi per un'idea da me ritenuta giusta». Si può concludere questa panoramica sui martiri mutilati di guerra enfatizzando uno dei motti che compaiono tutti intorno all'edificio della casa madre sul lungotevere castello. Il più consono che si possa dedicare ad essi in modo particolare ci sembra essere Concussus Surgo. Ognuno di loro, colpito gravemente nel fisico dall'austriaco nella Grande Guerra, ebbe la forza morale di risorgere, di combattere e di morire per mano del tedesco alle Ardeatine. Martiri del Partito d'Azione. Pur nella differenziazione ideologica che distinse il più antico movimento di giustizia e libertà dal Partito d'Azione, che nacque nel 1942 a Milano dalla confluenza del movimento con gruppi e elementi di varia tendenza ideologica, proveniente dai liberali, i cosiddetti liberal-socialisti, e dai repubblicani, Piscitelli, si è voluta considerare la memoria collettiva di Piazza Pia, apposta da Giustizia e Libertà, e quella di Piazza del Sant'Uffizio, dal Partito d'Azione, come un unicum. In altre parti di questo studio si è invece fatta menzione all'appartenenza specifica dei suoi membri. A Giustizia e Libertà come organizzazione militare distinta dal Partito d'Azione, movimento politico, al pari dei GAP nei confronti del PC. Lunga è la lista delle benemerenze di Umberto Grani, volontario nella Grande Guerra, comandante di squadriglia e di basi aeree in Africa, 3 medaglie di bronzo e 2 croci di guerra. Il suo spirito, insofferente ad ogni repressione di pensiero, non seppe adattarsi all'ipocrisia fascista, e come elemento poco gradito al Ministero dell'Aeronautica fu collocato nel 1937 in posizione ausiliaria. I nefasti dell'8 settembre determinarono in lui la decisione di rompere ogni compromesso con la monarchia e di entrare nel Partito d'Azione. Per 5 mesi il maggiore Grani organizzò e guidò il gruppo Ferrovieri Partigiani, il trasporto di armi ai combattenti. Egli preparò insieme ad altri compagni, tra i quali Pietro Lungaro, un'azione per liberare i detenuti di via Tasso. Grani venne arrestato il 5 febbraio mentre si trovava nella propria abitazione e portato in via Tasso. Sia Umberto che Pietro furono traditi dal delatore Tino Tini, alias Mario Albertini, come risulta dai documenti conservati all'Anfim. Alla sua morte, la moglie Adelaide continuò ad aiutare la formazione partigiana con denaro e viveri. Il Collegio Santa Maria lo ricorda con una lapide individuale, caduto con i 320, e con una collettiva. Pagina 252.